La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Celebre questo adagio di Tommaso Albinoni, adagio in sol minore, che è uno dei commenti che è uno dei commenti sonori di questo film, di cui ci parla il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere ai microfoni di Radio Città Aperta. Ci sei, Marcello?
Buongiorno Fabrizio, eccomi qua.
Buongiorno a te. Allora, eccoci qua. Di che film parliamo? Un film di quelli, ho già in mente quello che sarà il tuo voto finale, però insomma non anticipiamo il finale.
Allora, parliamo di uno dei capolavori degli anni 70, un film folgorante, un film insomma che anche a suo tempo, quando uscì, in realtà non uscì nel 74, ma in Italia uscì nell'80. Comunque,
tutto
nell'80, uscì con molto ritardo, e sull'onda del talento ormai riconosciuto di Herzog, soprattutto a seguito del grande successo planetario di Nosferatu, Principe della Notte. Quindi andarono a ripescare questi film passati e questo insomma sicuramente è considerato, se non il suo capolavoro, insomma quantomeno uno dei suoi film più importanti. Parliamo dell'Enigma di Gaspar Hauser. Ora si parte da un episodio realmente avvenuto in Baviera nel 1824. E Herzog era nato su un monte della Baviera e anzi diceva addirittura che lui riteneva di essere abbastanza in sintonia con questo personaggio che descrive mirabilmente in questo film. Il film comincia con un'immagine estremamente lirica di un laghetto dove c'è appunto una barca che si vede e una signora che sulle sponde lava il bucato, insomma. Dopodiché si vede una torre, poi capiremo che cos'è, e subito dopo si vede una specie di campo che ondeggia. Bellissima immagine lirica, con musica stupenda, come tu hai detto giustamente, le musiche sono uno degli elementi, sia pure usati con molta così prudenza e senza invadenza da Herzog, però sono parte essenziale del discorso narrativo di questo film, e a un certo punto si vede un ragazzo che gioca con un cavalluccio dentro un pertugio, dentro una specie di seminterrato, e il film ci introduce alla figura di questo Kaspar Hauser, di questo giovane quindicenne. In realtà Herzog si servì di un attore quarantenne, insomma, quindi lo dovete un po' trasformare, un attore di strada. Tra l'altro lui amava i personaggi estremi, e questo Bruno S, così si chiama, un attore che poi lui utilizzerà anche per la ballata di Strozek alcuni anni dopo, era in realtà un attore di strada che aveva avuto una difficile infanzia, un difficile periodo della sua vita, e aveva avuto anche disturbi mentali, quindi insomma sostanzialmente lui lo sceglie
perché è particolarmente
adatto alla narrazione di questo film. A un certo punto finalmente questo ragazzo, di cui percepiamo la totale solitudine, riceve una visita, la visita di un uomo. Lui non sa neanche camminare perché praticamente è vissuto sempre dentro questo pertugio, un uomo che se lo prende in spalla, riesce a spingerlo un po', a farlo un pochino camminare, e lo porta nella piazza di Norimberga. Lì la definiscono N, in realtà nella vera vicenda questo ragazzo trovatello fu al centro di Norimberga, fu trovato, gli mette una Bibbia praticamente sulla mano sinistra e una lettera sulla mano destra, in cui si raccomandava all'ufficiale di cavalleria che prendesse cura di questo ragazzo, di cui ovviamente non diceva nulla, diceva semplicemente che non sapeva parlare, che era vissuto in segregazione, che non aveva esperienza della vita, però si raccomandava di non trattarlo male. L'ufficiale di cavalleria, effettivamente le autorità vedono questo ragazzo, lo portano, lo interrogano e cercano di capire chi è, chi non è, insomma ovviamente non riescono a capirlo, fin quando lui comunque una cosa la scrive su un foglio di carta: Kaspar Hauser. Era l'unica cosa che sapeva scrivere, e sapeva dire vorrei essere cavaliere come lo era mio padre, con le uniche cose che lui riusciva a dire. Comincia quindi in qualche modo l'apprendistato di questo giovane, che inizialmente viene chiuso appunto nella torre, perché l'ufficiale di cavalleria non sapeva effettivamente dove metterlo, quindi lo segrega.
La torre dell'inquadratura iniziale, diciamo.
È la torre dell'inquadratura iniziale, appunto. Lo inserisce in questa torre, dove non è proprio segregato, perché riceve visite soprattutto dei bambini. Dei bambini che vanno a giocare con lui, che insomma
incuriositi dalla novità,
incuriositi, cioè. Anche delle donne vanno, insomma, diciamo, quindi non è proprio perfettamente segregato, anche perché gli stessi militari dicono questo non sembra affatto pericoloso, cioè sì, ma non sappiamo dove metterlo, non ne sappiamo nulla, in attesa di disposizioni superiori lo teniamo segregato in questa torre. Finalmente se ne fa carico un medico, diciamo, e Bauer, e lo accetta nella sua casa. Lo accetta nella sua casa e il ragazzo comincia a fare dei grandi progressi, quindi comincia praticamente non a seguire dei percorsi terapeutici, ma semplicemente ad acquisire esperienza della vita, no? E quindi denota una sensibilità particolare, una disposizione soprattutto al sogno, alla visione, ci sono vari spezzoni brevi, tra l'altro bellissimi, che indicano i sogni che fa Kaspar, per esempio del Caucaso, lui sogna spesso il Caucaso, e sogna praticamente le cose, diciamo, più sogna animali, sogna di vivere nella natura. E ora sono stati fatti degli errori anche madornali da parte della critica, mi ricordo al tempo, no? Dice, questo campo inizialmente fluttuante con le musiche stupende che sentiamo rappresentano praticamente la natura in cui Kaspar si va diciamo in qualche modo a identificare, non è affatto vero, rappresentano l'esatto opposto, rappresentano l'incapacità di Kaspar, che tuttora a quel momento del film è segregato, di avere un contatto con la natura. Il mondo esterno lui lo vive e lo dirà poi nel corso del film varie volte, io mi sento come se fossi caduto sulla terra, cioè che, e non mi sento parte, cioè l'unica cosa in cui mi sento sicuro, la cosa unica che io ritengo bella è il mio letto. Tant'è vero che questo medico, che forse è la persona che più gli vuole bene, perché per il resto viene più così considerato un fenomeno da baraccone,
dileggiato, certo.
Viene addirittura, proprio perché era una spesa sostenerlo, no? Cioè, mantenerlo, viene avviato in una specie di circo delle meraviglie, no? Quindi praticamente la sua storia viene raccontata appunto nel circo, insieme alle altre stranezze, no?
Come nel film Freaks, diciamo.
Esatto, esattamente, proprio viene proprio, infatti c'è addirittura un re minuscolo, no? Il più piccolo dei re, che viene praticamente introdotto, insomma, prima di Kaspar, e poi Kaspar come meraviglia del mondo, insomma, c'è questo ragazzo, e lui si presta a questa, ovviamente tace, non dice nulla, anche a queste, ovviamente dalle risatine della folla, insomma, no? Perché la folla non è che di fronte alla diversità c'ha grande comprensione, cioè più che altro lo vede come il mostro, come un fricca, appunto come tu dicevi giustamente. Ovviamente questo ragazzo acquisisce lentamente comunque una sensibilità per l'arte, in particolare per la musica, e entra in contatto con gli altri esseri umani, entra in contatto soprattutto con i bambini, una volta gli viene messo un bambino appunto nelle braccia e lui scoppia a piangere, e dice no, è troppo, per me è troppo, e lo ridà alla madre, no? Nel
chissà
senso che lui
trauma,
si sente totalmente sì, inadeguato a vivere in questo mondo, nonostante la sua mitezza, la sua buona disponibilità e diciamo anche i tentativi che fa in qualche modo di anche persino introdursi a dei ragionamenti logici, perché a suo modo li fa. E a un certo punto diventa oggetto di interrogazione da parte di filosofi, da parte di dottori della scienza, ovviamente lui dà risposte molto particolari, molto sue, e quindi non vengono accolte. E c'è anche un lord inglese che lo definisce il mio protetto e lo porta nell'alta società, dove lui si trova totalmente a disagio e quindi non fa una bella figura, come posso dire, insomma, si sente mostrificato, si sente anche penalizzato, e sta più a suo agio, ecco, dopo effettivamente con un corvo, per esempio, quando riesce, insomma, a fare amicizia con un corvo e lo porta sulla spalla, e comunque nel suo giardino, nel giardino, insomma, della casa di questo Bauer, di questo medico, insomma. E il film, diciamo, ha una struttura narrativa abbastanza piana, con momenti di intenso lirismo, soprattutto quello che riguarda i sogni che fa questo ragazzo, o le frasi che dice, la recitazione di questo attore è sensazionale, diciamo, è strano che un attore così poco conosciuto, poi chissà che fine avrà fatto dopo Herzog, insomma, perché non ne ho più saputo nulla di questo Bruno S, che comunque entra nella parte in maniera proprio straziante, insomma. E a un certo punto ci sono anche dei cameo di un grande amico di Herzog, che era Florian Frick, che era il leader dei Popol Vuh, il grande complesso di musica,
che poi ha fatto parecchie colonne sonore,
tra cui Nosferatu.
Scusami se ti interrompo, se non ricordo male, prego, uno dei brani che viene seguito dal nostro Kaspar Hauser al pianoforte per dimostrare, insomma, il suo talento assolutamente innato, è un brano che poi era la colonna sonora di qualche film dei Popol Vuh, insomma, quindi c'è
lui fa un brano dei Popol Vuh, sì,
una specie di citazione colta.
Sì, dei Popol Vuh, e anche è uno dei primi brani, adesso non ricordo il titolo, comunque dei Popol Vuh, e lo stesso Frick al piano suona uno dei suoi brani, dei Popol Vuh. Anche se questo film non ha le musiche dei Popol Vuh come, diciamo, per Nosferatu, per Cobra Verde, per tutti i film, quasi tutti i film che verranno dopo, no? In cui ci sarà un sodalizio artistico tra Popol Vuh e Werner Herzog, insomma, non è questo. Però Frick partecipa e a un certo punto viene paragonato a Kaspar. Quando Kaspar dice, appunto, io mi sento, diciamo, sostanzialmente, io vivo ma sento di non avere una vita, no? E il medico, appunto, Bauer, che, insomma, è l'unico forse che cerca di entrare davvero in contatto con lui, insomma, di tutti gli altri, e gli dice, ecco, vedi lui, e indica Florian, no? Dice, lui suona tutto il giorno, ha perso tutta la famiglia ed è cieco, eppure, diciamo, quindi ha avuto tantissime disgrazie, dice, eppure sta lì sereno, suona le sue musiche e cerca di vivere la sua vita secondo quello che può, insomma, ecco. Quindi lo paragona in certo senso. In realtà è simbolico questo fatto, perché diciamo Kaspar, che verrà poi colpito a morte dopo un paio d'anni che viveva, diciamo, insieme a questo dottore, viene colpito a morte dalla stessa persona che lo aveva liberato. E l'ultimo sguardo che incrocerà sarà questo di Florian, anche se Florian non è vedente, però Florian canticchia una canzone mentre lui si avvia alla morte. Ora, quello che soprattutto colpisce di questo film è l'intenso lirismo soffuso, insomma, che, diciamo, sottende tutta la pellicola, no? Cioè, chiaramente anche nei momenti che sembrano più normali, più in qualche modo ordinari, c'è sempre questa poesia, diciamo, sottostante, questo contatto di Kaspar con la vita. Mi senti, Fabrizio?
Sì, ti sto ascoltando.
Ah, sì, no, perché, sì. E, praticamente quello che, diciamo, è mirabile in questa opera di Herzog, più che forse in altre opere più titolate come Fitzcarraldo, no? Che in fondo è una grande avventura, no? Qui è la straziante partecipazione dello stesso Herzog al personaggio. Cioè lui dice, io, diciamo, voi vedete in Kaspar quello che potrei essere io.
Tra l'altro, con una scelta, stavo leggendo per cercare di avere notizie di questo, sì, Bruno S., leggere la sua biografia è praticamente è come se fosse un curriculum per poter essere ammesso al casting di questo film, perché lui, figlio illegittimo di una prostituta, maltrattato da bambino, ha trascorso gran parte della sua infanzia tra orfanotrofi, istituti di correzione, e poi si rivela essere ottimo pittore e musicista autodidatta.
Esattamente. Ed Herzog lo cercò a lungo, cercò molte figure che potessero rappresentare questo Kaspar, quindi ci teneva particolarmente a trovare una figura adeguata, e alla fine lo trovò in teatro di strada, praticamente, lo conobbe girando, perché lui stava sempre in giro, Herzog.
Sì, tra l'altro lui settimana lavorava come manovratore in una fabbrica fine settimana faceva l'artista di strada.
L'artista di strada, e infatti lo trova così. Ora, quello che dice Herzog, che io per esempio ho visto a 15 anni il mare, dice, in Grecia, prima non l'avevo mai visto, non avevo nessuna cognizione del mondo, non ritengo di essere un intellettuale, ha detto, così come non poteva essere Kaspar un intellettuale. Insomma, praticamente l'identificazione
è totale.
Insomma, è quasi totale, soprattutto per quello che riguarda la sensibilità. Perché Kaspar ha una mitezza e una sensibilità che ovviamente il regista sentiva come sua. Anche
che se vogliamo è un po' anche l'essenza del film, no? questo ritratto di questa figura così fuori dal tempo e dallo spazio.
Sì, questa figura che è fuori dal tempo e dallo spazio, come fosse un alieno venuto da un altro pianeta e che quindi si trova, insomma, non riesce a trovare un posto sulla Terra, lo dice varie volte, io è come se fossi caduto, dice, in realtà non riesco a dare un senso alla vita, anche se, ripeto, viene accolto, per lo più non viene maltrattato, anche se ovviamente si sente una persona, diciamo, fuori dal mondo, ha detto anche per esempio nei confronti della natura, per questo il paragone che veniva fatto, lui non riesce a entrare neanche in contatto con la natura, per esempio pensa che le mele siano animate, no? Dice, perché non lasciate in pace quelle mele? Sono stanche, si vogliono riposare. E allora gli si spiega che le mele appunto non sono esseri umani, non sono esseri animati. Insomma, voglio dire, un personaggio molto particolare, un freak cosiddetto, e come freak ovviamente molto caro a quello che era la poetica di Herzog. In tutto ciò le immagini visionarie stupende che tra l'altro Herzog girò in Germania, cioè andò in Irlanda per esempio a girare la scena più bella, che è quella di quando... Lui prima di morire, perché viene colpito dalla stessa persona che l'aveva liberato, lui viene probabilmente perché temeva che andasse troppo alla radice, magari alla fine capisse da quale famiglia proveniva, no? Perché a un certo punto dicono poteva essere uno figlio illegittimo di un duca di Baviera o forse addirittura di Napoleone Bonaparte. Quindi, insomma, praticamente non viene mai... è rimasto un enigma, effettivamente, questa cosa. Il titolo italiano è efficace, ma non c'entra niente con il film, ecco, ci tenevo a dirlo, perché il film si chiama Ognuno per sé e Dio contro tutti, e intende in questo messaggio pessimista, tra l'altro Kaspar dirà di non credere, gli si dirà che lui deve credere in Dio, dice io non ho elementi per poter credere, come faccio a credere? Detto, in cosa posso capire, diciamo, un'esistenza di una divinità? Detto, io per la mia esperienza non riesco a credere. E invece no, devi credere per fede, insomma, ovviamente. Comunque, tornando alle immagini visionarie che poi sono caratteristiche di questo film, insomma, che Herzog, che non dimentichiamo, è un grande regista visionario, alcune sono state girate in Birmania, alcune addirittura in Irlanda. Per esempio la scena lui sogna a volte le montagne del Caucaso e alla fine, prima di morire, sogna una grande nebbia e di salire su un monte e dove c'era una specie di carovana di pellegrini, insomma, che salivano e scendevano da questo monte e appena arrivava sopra, dice, sopra ho visto la morte. Ora, ovviamente... il lirismo, insomma, sempre questo immagina con le musiche appunto di cui abbiamo parlato, un po' di Bach, insomma, Io scusa, un po' di Mozart, un po' di Albinoni e diversi altri grandissimi autori. Quindi, ovviamente, è un film di grande suggestione. Tra l'altro, Herzog ci tenne a dire che lui non è che ha messo dentro, diciamo, questo film delle musiche che aveva in qualche modo così deciso di mettere. È nel corso del percorso di questo film quelle che gli sono sembrate effettivamente più congeniali, insomma, le ha messe, le ha inserite. Ovviamente.
Io volevo capire
poi
una cosa, Marcello.
Dimmi.
Che cosa vuole dirci Herzog? Cioè che chi ha una visione innocente e fanciullesca è destinato a, come dire, a una brutta fine. Che cosa pensi che
sostanzialmente Herzog ci vuole dire? Che il destino delle persone profonde, delle persone che rivelano se stesse con sincerità, che sono, diciamo, discriminate e non hanno scampo. Cioè ognuno per sé, infatti, cioè nel senso sostanzialmente prevale l'egoismo e Dio contro tutti. Dio sta al suo posto, non ci aiuta, ovviamente,
non c'è nessuna consolazione da questo
nessuna
punto.
Consolazione e nonostante i tentativi che gli esseri umani possano fare di comunicare, chi è diverso rimane inequivocabilmente diverso. Attenzione, non è che Herzog, nella poetica di Herzog, che chiunque sia un disabile o chiunque sia comunque uno svantaggiato è per forza un'anima pura o buona. Basta ricordare l'allucinatorio, anche i nani hanno cominciato da piccoli, dove c'erano nani che alla fine si scannavano tutti, tra l'altro c'era una rivolta dei nani, in cui erano crudelissimi, quindi lui non è che vuole fare un discorso consolatorio, politicamente corretto. Lui vuole semplicemente descrivere la condizione della
umana
e soprattutto della minorità, della sofferenza, del disagio, diciamo, della diversità, e dire che anche se una persona diversa è dotata di un istinto, di un afflato universale, come poi Caspar dimostra di avere alla fine nel corso della sua vita, della sua breve vita. No, un afflato universale, una ottima disposizione alla non violenza e all'ascolto, insomma, anche delle cose che non riesce a capire, inesorabilmente viene destinato comunque alla fine, insomma, sostanzialmente. È un film ovviamente molto amaro e pessimista.
Tra l'altro c'è questo finale nel quale viene praticamente vivisezionato, cioè l'autopsia del...
Esatto, e la cosa divertente è che appunto lui vivisezionato perché rimaneva un enigma, no? E sostanzialmente dicono così, effettivamente aveva un lobo parietale del cervello anomalo.
Quasi autoassolvendo la società per averlo
escluso. Quasi autoassolvendo, si vede poi il medico che aveva fatto questa autopsia, no? Che appunto dice, allora abbiamo capito finalmente, era anormale, no? E poi che si incammina ed è tutto zoppicante, insomma caldicante, si vede, cioè, quindi Herzog che finisce con ironia, no? Per vedere, ecco, da chi viene giudicato, la sì. Persona che è peggio di lui, insomma, no? Che è più anormale di lui per certi versi.
E poi ci sono visto da vicino nessuno è normale, si viene da dire,
infatti.
No?
È un film, diciamo, che doppiamente colpì e vinse appunto anche un premio della giuria al Festival di Cannes nel 75, però probabilmente è considerato un film troppo difficile per essere così offerto subito al grande pubblico. Ci vollero alcuni anni, no? Quando Herzog cominciò a essere famoso, perché inizialmente i suoi film giravano in studio, per esempio Aguirre, Furore di Dio, ricordo,
certo,
averlo visto lì,
ne parlammo,
e lo stesso Nosferatu, Principe della Notte, che praticamente uscì al film studio e poi ebbe però una diffusione anche in altre sale.
Bisogna aspettare l'82 di Fitzcarraldo, perché ovviamente c'era anche...
Quello lo consacrò, però ecco, già
perché insomma
Caspar...
già solo il nome di Claudio Cardinale nel cast, insomma,
esatto,
lascia
esatto.
Passare, non
sì,
è
anche perché Herzog poi diventava sempre più famoso, e comunque sia questo nell'80 comunque fu scelto, diciamo, e distribuito in Italia, sia pure non in maniera proprio capillare, però insomma fu un film che fu visto e fu anche molto apprezzato dalla critica, insomma, ecco, tra l'altro, più che dal pubblico.
Tempo fa, che... Marcello, ci siamo occupati, credo, sì. Tra l'altro abbiamo fatto una specie di doppietta, perché nello stesso anno sì. Truffaut fece uscire due film, uno dei quali era sì. Ragazzo Selvaggio.
Sì. Sì, e sì, alcuni, sì, lo ricordo bene.
Alcuni hanno, non so se ha torto o ragione, ritirato fuori questo film di Truffaut per trovare delle sì. analogie con il personaggio protagonista di questo film.
Ma insomma, mi sembra un'operazione abbastanza discutibile. Sicuramente c'è un'analogia, quel Ragazzo Selvaggio, appunto, viene anche lì c'è un percorso, però nel film di Truffaut c'è veramente un percorso terapeutico. Viene tentato proprio un percorso terapeutico nel film di Truffaut, anche scientifico a suo modo, no? Cioè, ci sono addirittura, mi ricordo, se non ricordo male, anche delle immagini proprio di disegni insomma, che spiegano un pochino l'evoluzione di questo ragazzo, no? E questo è un film che è la narrazione di una diversità, diciamo, la pura narrazione di una diversità. Non che Truffaut non ci abbia voluto mandare un messaggio, ci ha voluto pure mandare un messaggio anche lui, no? Però, diciamo, più che del discorso della diversità, lui ha voluto puntare l'immagine su questa grande passione di questo medico che, insomma, cerca di portare questo ragazzo un po' alla vita, insomma. Mentre qua è Caspar, che è proprio il personaggio centrale e universale del mondo di Herzog. Insomma, lui vede, ripeto, se stesso e vede persone come lui che evidentemente, nonostante lui sia tutt'altro che fragile, perché ancora vive, ancora da film, no? Però si identifica in maniera straziante in questi personaggi che comunque sa che non sono vincenti, insomma, ecco.
Non solo vincenti, ma poi sono condannati proprio ad essere marginati, nella migliore delle ipotesi, se non addirittura proprio espulsi e eliminati, come se fossero degli scarti,
sì. No? Esatto, proprio la cultura dello scarto, insomma, effettivamente. Nonostante, ripeto, nel film ci siano delle figure, soprattutto quella del medico, che anche quando lui sta per morire racconta l'ultimo sogno della carovana nel deserto, no? Dicendo, raccontando appunto di questa carovana nel deserto guidata da un anziano cieco con la barba, che a un certo punto dice: badate che state sbagliando tutto, noi non dobbiamo andare da quella parte, perché dove sembra che ci siano le montagne, perché in realtà le montagne le vedete voi ma non ci sono, sono apparenza, dobbiamo andare in quest'altra direzione verso nord, questo è l'ultimo sogno di Caspar, e dice, e in effetti arrivano alle porte di una città, probabilmente in Egitto o comunque insomma in Africa, e lui dice qui la mia storia si è, non so l'inizio della storia, so solo il prologo, non so l'inizio della storia, ed è l'ultima cosa che racconta. Dopodiché incontra lo sguardo di Florian Frick e muore.
Insomma, bello tosto, eh?
Sì, no, ti assicuro che è un film che...
assolutamente non consolatorio, ma inquietante.
Per niente non consolatorio, è un film, ripeto, di intenso lirismo e che ti tiene attaccato alla poltrona. Io ricordo già quell'effetto che mi fece tanti anni fa, no? Questo effetto me l'ha ripetuto.
E che, quindi, insomma, a distanza di 50 anni vuol dire che, sì, che funziona, insomma.
Un po' meno, perché ripeto, vabbè, io lo vidi in 80, no? Però 46,
vabbè, cambia poco, infatti.
Comunque cambia poco, insomma, sono tantissimi anni comunque.
Allora, caro Marcello, ricordiamo a chi ci ascolta che qui su radiocittaperta.it il martedì va in onda La Bottega del Forno, all'interno della quale la rubrica, sì, Visti in prima visione, redatta e curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, si occupa di film appunto di 50 anni fa, e oggi è toccato all'Enigma di Caspar Hauser, un film di Werner Herzog, e che questa rubrica porta questo titolo proprio perché, anche se in parte Marcello ce l'ha già accennato, tra le testimonianze del nostro esperto c'è anche quella del cinema in cui ebbe l'opportunità, in questo caso non 50 anni fa, ma appena gli è stato possibile,
44, diciamo,
di vedere questo film sul grande schermo. Allora, raccontaci in quale sala ciò avvenne.
Avvenne al cinema Augustus.
Ah, caspita, ero convinto che fosse il film studio, invece era stato già...
No, invece... fu tentato appunto l'inserimento nel circuito
tradizionale, certo, sì, benissimo, film sì. Studio, sì, scusami, studio. Augustus Corso Vittorio Emanuele, diciamo l'altezza.
Corso Vittorio Emanuele, che allora era un cinema, un procedimento di prima visione.
Cioè, e poi insomma anche con una programmazione molto oculata e attenta.
Assolutamente, insomma. Assolutamente.
Benissimo, l'ultimo passaggio che ci riguarda per chiudere la nostra rubrica è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Guarda, qui diciamo è un film a cui ho detti 5 già allora, e ci ho ripensato, ci ho riflettuto se fosse più adeguato un 4,5, un 5, ho fatto più di una visione del film, confermo il mio giudizio, 5.
Quindi insomma Marcello è sempre molto attento nelle sue disamine, quindi possiamo fidarci, siamo dalle parti del
capolavoro. Diciamo, me lo sono rivisto, sì, pochi, uno dei film più belli degli anni 70, insomma.
Benissimo, abbiamo parlato della piazza di Norimberga, abbiamo parlato del fatto che, sì, anche se non viene esplicitamente menzionato nel film questo luogo, però in realtà poi Norimberga è anche il luogo di nascita del musicista scelto tra i tanti molto belli e molto consoni alla pellicola nella colonna sonora di questo film. Quindi ci congediamo da Marcello Gerardi con l'ascolto del canone In Re, esatto, opera di Johann Pachelbel, appunto, esatto, artista nato a metà del 600 proprio a Norimberga. Un brano che di cui non tutti conoscono l'autore, ma sicuramente è molto...
È uno dei brani più belli ed è quello che accompagna esattamente il campo di grano, che viene descritto all'inizio, la scena del campo di grano. Ed è un'immagine, diciamo, filmica e musicale che coinvolge immediatamente lo spettatore.
Allora, ci congediamo da Marcello, gli diamo appuntamento a un prossimo incontro, sempre per parlare di cinema di 50 anni fa, Canone in Re, Johann Pachelbel. Grazie ancora Marcello.
E grazie a te Fabrizio e buon proseguimento. Thank you.
radiocittaperta.it, la tua radio online.